redigio.it e la storia continua. Febbraio 2024, lunedì, la settima settimana dell'anno, il giorno 43. Cosa possiamo ascoltare oggi? Possiamo ascoltare delle antiche botteghe milanesi e una puntata sul lago di Monate. Buon ascolto. Proverbi della tradizione meneghina. Ci sono temi e insegnamenti sempre attuali che riconoscono il valore dell'impegno e dell'intraprendenza contro la rinuncia e il pessimismo. E il milanese del Didinche. Tralasciando le origini celtiche, etrusche, latine e i molteplici contributi dell'occupazione longobarda, franca e teutonica e del Medioevo e in quelle ispaniche, austriache e francesi del 1600-1800, dopo la fine del periodo delle signorie, si usa prendere come fonte primigenia del dialetto milanese il testo Avarum Milanese della lingua de Milan, stampato a Milano nel 1750 da Gian Giacomo Cornu, insieme a il Prisian de Milan, della Parnonsia milanese, i cui autori sono rispettivamente lo solano Giuseppe Capis e Giovanni Ambrogio Biffi. La lingua comunica informazioni, sentimenti, concetti, bontà, cattiverie, caratteri dei popoli e emozioni attraverso il teatro, la canzone, fatta di testi e musica. La lingua evolve con la mescolanza di culture, con le migrazioni dei popoli, con le occupazioni militari e con le attività economiche dell'uomo, che mutano con nuove invenzioni e con esigenze sociali, politiche e civili. L'italiano casalingo a Milano era, fino al primo del Novecento, infarcito di milanesismi. E questo, per esempio, il motivo per cui Alessandro Manzoni sentì come necessaria la proverbiale risciacquatura in Arno dei suoi panni. Con le migrazioni interne, il milanese si è arricchito di tanti neologismi dialettali, generando così una lingua sui generis, una sorta di italo-milanese con cadenze e assonanze che prendono in prestito parlate di altre regioni, specie del sud Italia. Nella seconda metà del Novecento hanno avuto influenza sulla parlata milanese molti autori, cantanti, attori come Dario Fo, Nanni Svampa e Gufi, Piero Massarella e molti altri, spesso usciti da quella fucina di comici che fu il Derby Club. Hanno dato il loro contributo in merito anche alcuni attori del teatro dialettale milanese che hanno militato tra le file della famiglia meneghina, spesso collocandosi sulle tracce del repertorio di grandi autori e attori e altrettanto grande stagione del teatro milanese, quella tra il 1870 e il 1900, vide protagonisti Edoardo Ferravilla, Edoardo Giraud, Gaetano Sbogio, Dina Galli e tanti altri. E stiamo parlando di Maria Pia Arcangeli, Liliana Feldman, Evelina Sironi, Enza Pria, Angelo Fusarpoli, che hanno interpretato e valorizzato un milanese prevalentemente popolare, ma lessicalmente molto rigoroso. Anche questa collana di libri, che fa seguito a quella di quelli pubblicati già nel maggio 2021, sembra aver fatto affiorare un fiume carsico che è andato via via ingrossandosi, portando a conoscenza di molti milanesi un patrimonio ricco e sconosciuto che, a tutti gli effetti, appartiene a loro, formato da lessico, proverbi, detti, mestieri, storie, leggende. E non possiamo dimenticare un fenomeno attualissimo e straordinario rappresentato da un intraprendente giovanotto milanese, Valerio Sacca, che con la sua compagnia Burattini Aldrighi gira per il mondo mettendo in scena i burattini da lui stessi creati, utilizzando un milanese italianizzato. In conclusione, ritengo che oggi possiamo essere moderatamente ottimisti circa la riscoperta, il risveglio o la rinascita, o comunque come la si voglia chiamare nel milanese, in particolare di una parlata milanese che, come ho detto nel titolo di questo contributo, è quella del di ding, cioè una miscela arricchita di molti lemmi provenienti da culture diverse. E non li dobbiamo guardare con un severo occhio critico del purista o del cruscante, ma prenderne atto con la schiettezza che è tipica del milanese, come si fa con ogni nuovo fenomeno. La necropoli di Canegrate, il territorio e la cronologia. Rittatore propone di utilizzare i ritrovamenti e il toponimo di Canegrate per definire un'intera cultura. Ma cosa si intende per cultura? Nella letteratura archeologica, in particolare nello studio delle popolazioni preistoriche, questo termine, o quello più generico di facies archeologica, definiscono un specifico complesso di resti, tipologie di manufatti, utensili, ornamenti, abitazioni e riti funerari costantemente associati a un'area geografica limitata. Le caratteristiche delineate per la necropoli di Canegrate trovano diffusione in un areale che comprende la Lombardia occidentale, la provincia di Novara e quella di Vercelli, con particolare concentrazione lungo l'asse del Ticino e del Lago Maggiore. Necropoli e gruppi di tombe della cultura di Canegrate sono stati scoperti anche in Canton Ticino, nel Sottoceneri, a Locarno e nei dintorni di Bellinzona. E rispetto alla precedente cultura della Scamozzina, ampiamente diffusa nella media e bassa pianura, quella di Canegrate sembra prediligere l'alta pianura e l'area prealpina e alpina. Dal punto di vista cronologico si colloca nella fase convenzionalmente definita del bronzo recente, che corrisponde grosso modo al XIII secolo a.C. e in Italia settentrionale coincide con l'ultimo periodo di vita delle palafitte del lago di Garda e della Terramare, che sono quei villaggi arginati caratterizzati da abitazioni su impalcato ligneo mal asciutto. Se da una parte non sono ancora chiare le origini di questo gruppo culturale, dall'altra pare evidente che il territorio da esso occupato non subisce, col passare dei secoli, estesi fenomeni di spopolamento. Nel passaggio dal bronzo recente al bronzo finale, quindi dal XII al X secolo a.C., e non si registrano censure nella documentazione archeologica, ma si ravvisano al contrario elementi di continuità. La più antica ceramica del bronzo finale presenta una stretta parentela con quella di Canegrate, da cui sembra derivare, per un processo graduale e senza interruzioni. La medesima continuità si registra anche a livello geografico, Poiché l'aerale di distribuzione di questi elementi prefigura quelle che saranno la provincia occidentale e la provincia alpina della futura cultura di Colaseca. Si può dire anzi che Canegrate mostra alcuni caratteri di celticità, elemento poi distintivo dei golasecchiani. Virviso, o luoghi ameni, un lazaretto. In antico, lazaretto era un ospedale dei lebbrosi, appestati o colerosi, e un luogo di quarantena. Famosi i lazaretti rievocati nelle pagine Promessi Sposi. Il lazaretto di Verghera è luogo di sepoltura dei morti delle varie epidemie di peste succedutesi dopo la metà del 1600. Il posto è squallido e negletto. Si trova a fianco del Lago Maggiore, sud, a sud del nuovo campo sportivo di Via Vittorio. Tre cipressi, posti agli apici di un ideale triangolo, simbolo forse della Divina Trinità, ricordano la sacralità del luogo di sepoltura dei nostri antenati morti di peste. Perché è sempre rimasto così misconosciuto? Perché non vi si è costruito un piccolo altare di pietra? Perché non sono mai state riesumate le ossa gettate nella fossa comune alla rinfusa, dando loro una onorevole sepoltura? Quando ero bambino, i nostri vecchi parlavano del luogo con molta riverenza. Passandovi davanti si scoprivano con religiosa deferenza al capo, e mormorando una preghiera si facevano un segno alla croce. Nei momenti di maggiore difficoltà, i nostri nonni si rivolgevano nelle preghiere quotidiane ai morti del Lazaretto per chiedere aiuto e protezione. Ricordo anche che quando ero bambino, nel mezzo del terreno racchiuso tra cipressi, c'era una croce di ferro alta 2 metri e più, molto simile a quella della Via della Cassina del Prete. Il pugnale alferiano. Notizia del 21-22 agosto del 1876. Lo scalpellino Don Vincenzo ieri depose gli scalpelli e afferrò litri e beve fino a quel punto la cui ragione fa viaggio. Gridò e tempestio e armato d'un pugnale alfieriano si mise a minacciare come un eroe da scena i suoi spettatori. Anziché applaudirlo, ridevano a vederlo. Lo scalpellino si avventò all'improvviso contro un avventore dell'osteria, accusandolo di avergli rubato del denaro. Ma, ubriaco, flaccido com'era, il pugnale gli si infisse nei ginocchi. Fu arrestato e trasportato nell'infermeria delle carceri criminali, e ciò va bene. Ladro di lenti. Notizia del 5-6 marzo 1877. Da qualche tempo le famiglie degli estinti non potevano più collocare sulle croci, sulle tombe dei cimiteri, le fotografie dei loro cari defunti, perché i ladri sacrilegi le rapivano con le lenti che servivano a ingrandirne le sembianze. Nel cimitero di Porta Venezia si stabilì alla fine una speciale sorveglianza e ieri si colse il marmista Giovanni Monti nel punto che stava distaccando lenti e ritratti da un monumento. Fu perquisito e in tasca gli furono trovate parecchie lenti rapite da altre tombe. Fu arrestato e sarà punito. Redigio.it e la storia continua.